Vogliamo meditare nella parola del Signore, dalla lettera che Paolo ha scritto alla Chiesa, ai credenti, ai santi di Efeso, il capitolo 5. Efesini, capitolo 5, dal versetto 15. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Amen. Noi abbiamo la gioia di poter partecipare a questa Santa Cena, che è soprattutto un momento di comunione con il Signore, che ha dato il suo corpo per noi, che ha sparso il suo sangue per noi, per firmare un patto nuovo con noi, per stipulare un'alleanza nuova, non basata più sulle opere, ma sull'opera sua, sulla croce. Ma poiché siamo figli di Dio, poiché portiamo il nome più alto, noi dobbiamo guardare con diligenza come ci comportiamo. Non dobbiamo agire da sciocchi, da stupidi, facendo cose con leggerezza, ma ponderando su ciò che noi facciamo. Dobbiamo agire da saggi. E vorrei, come primo punto, dire che la saggezza biblica, come vediamo in questo brano, è una cosa pratica. Siamo abituati in certi ambienti a sentire parlare della saggezza di qualcuno, un grande pensatore, un grande intellettuale, una persona appunto di riferimento, potremmo chiamarlo filosofo al giorno di oggi. Però la saggezza che ci propone le scritture si evidenzia, si vive soprattutto con il comportamento. Dobbiamo vivere, comportarci da saggi, fare le cose sagge. Qui le scritture hanno poco tempo per chi acquista tanta conoscenza, dedica tanto tempo a chi acquista tanta conoscenza per poi applicarla alla vita. Se noi siamo credenti, abbiamo l'obbligo di applicare le scritture alla nostra vita, anche quotidiana. La vita cristiana è fatta di dottrine sane, guai se non abbiamo la sana dottrina. Riguarda il modo di vivere l'esperienza comunitaria, però è soprattutto l'applicazione della parola del Signore, la volontà del Signore. Anzi, vado oltre la persona del Signore alla nostra vita giorno per giorno. Guardate dunque con diligenza, con tanta attenzione a come vi comportate giorno per giorno, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. C'è chi vive seguendo l'andazzo di questo mondo, di questo secolo, come dice le Scritture. C'è chi si ferma per riflettere, per chiedersi se una certa cosa è giusta. Stiamo vivendo in questo periodo anche la giornata quando tutti si ricordano dell'Olocausto, ed è giusto che anche noi ci ricordiamo di questo momento, anche perché i bersagli principali del sistema politico che regnava 50, 60, 70 anni fa colpiva non soltanto gli ebrei, ma aveva come bersaglio principale loro, ma anche gli evangelici, molti evangelici che non hanno voluto piegare il ginocchio davanti a certe ideologie, hanno pagato questa scelta con la loro vita, sia in Italia, ma soprattutto in Germania, ma un po' in tutto il mondo, e tuttora queste cose succedono. È bene che riflettiamo su chi siamo, chi è Dio, cos'è meglio fare, il piacere di ancora qualche giorno di vita o la gioia, la pace, la gloria di un'eternità passata con Dio. La parola è categorica. In faccia a tante teologie nuove che non ci interessano, ci sarà la ricompensa in beni per quelli che sono fedeli a Dio e la ricompensa giusta, equa, per chi rimane oppositori di Cristo, rifiutando di accogliere nella propria vita la persona di Gesù. Voi che avete figli, se venite a sapere che un vostro figlio non è voluto in una certa casa, non è il benvenuto, che viene rifiutato, ci andreste voi in quella casa come genitori, mangiando, bevendo? Accoglieresti in casa tua quella persona che non vuole il vostro figlio? C'è questa realtà che Dio ha dato tutto per la salvezza di ogni uomo. E saremo responsabili davanti a Dio di ciò che facciamo. A volte ho definito il giudizio nella sua parte principale in questi termini. Cosa abbiamo fatto del Figlio di Dio? Cosa abbiamo fatto di Gesù? Vorrei invitarvi a leggere assieme a me Geremia, il capitolo 4, e credo che in mezzo a questo brano c'è un versetto particolare per qualcuno qui. Lo do anche come parola preparata in particolare per qualcuno. Geremia 4, dal primo versetto. Geremia 4. Israele, se tu torni, dice il Signore, se tu torni a me, se togli dalla mia presenza le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là, se giuri per il Signore che vive con verità, con rettitudine e con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in Lui e in Lui si glorieranno. Poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme, dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi al punto che nessuno possa spegnerlo a causa della malvagità delle vostre azioni. Quante persone seminano tra le spine. Cosa vuol dire, come dice il versetto 3, seminare tra le spine? Vuol dire faticarsi, fare un sacrificio, una scelta, affrontare una spesa. Però seminando tra le spine, cosa puoi raccogliere? Per raccogliere quello che hai seminato, ti devi ferire, ma non riesci neanche a raccogliere nulla tra le spine. Tanto più le spine che conoscevano nei luoghi biblici, che non erano le spine, per dire delle more, delle rose, qualcosa di peggio. Quanti di noi ci affatichiamo, diamo tanta energia, tanto tempo, il pensiero, la mente nostra è dedicata a cose che non possono rendere a lungo termine nessun beneficio, nessuna gioia. Noi dobbiamo riflettere su ciò che facciamo. E facciamo pure, fratelli, anche prima di partecipare alla Santa Cena, delle scelte, eliminando certe cose inutili che non rientrano nella saggezza pratica del Signore. Non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Abbiamo visto anche ultimamente che la volontà del Signore si divide in due parti. C'è quella volontà generica per tutti gli uomini, rivelateci nelle Scritture. Potremmo citare qualche comandamento: amate Dio, amate il prossimo, santificatevi. Qui abbiamo un comandamento: non ubriacatevi, non spendete i vostri soldi per ciò che non può rendere nulla. Non potete avere Dio come Dio e anche i soldi. O si serve a Dio o ai soldi, mammona. Qual è la volontà di Dio? È scritto nella parola del Signore, però c'è anche una volontà specifica per ogni giorno, ogni momento della nostra vita, ed è bene che noi insistiamo come Chiesa su due attività fondamentali: la lettura della parola del Signore, dove riceviamo la volontà generica del Signore, ma anche la preghiera, che è comunione con Dio, che è parlare con Dio, è un aprirsi, come abbiamo sentito anche prima, con il nostro Padre in cielo. Però è anche un momento di silenzio, dove il Signore vivifica un certo pensiero, dove ci mette il pensiero di una persona a cui dobbiamo telefonare, a cui dobbiamo fare visita, per la quale dobbiamo pregare, per la quale dobbiamo fare qualcosa di concreto, di tangibile. Il Signore ci mette in cuore queste cose. Dicevo, non cose leggere, non cose frivole. Se io faccio una cosa qualsiasi, quello inizia e finisce lì. Se cammino in armonia con il Signore, se sono un'espressione della volontà di Dio per il mondo, per qualcuno, i macedoni, gli afghani, i cinesi, i filippini, dov'è che il cuore del Signore sta raggiungendo delle persone? Quando noi camminiamo in armonia con Dio, ciò che facciamo assume un grande significato, un significato eterno, un significato il cui frutto godremo per tutta l'eternità. Quanta gente spreca anno dopo anno, decenni in cose vacue, senza significato. È stata un'esperienza utile per certi versi. In questa ultima visita mi sono trovato davanti alla minaccia di morte più volte. In modo particolare, voglio dire, nella chiesa che frequenta mia figlia, vicino a Londra, un figlio del pastore che ha un tumore qui, che dicono che quando questo tumore compare in un giovane, di solito viene in una gamba, amputano la gamba ed è tutto risolto. Questo giovane ce l'ha qui, inoperabile, deve fare 8 cicli di chemioterapia. Grazie a Dio, abbiamo cenato insieme pochi giorni fa ed era nella gioia del Signore. Un'altra sorella molto impegnata col marito per la missione in Albania, a settembre l'hanno chiamato, Andrea si chiama, preghiamo per lei. Signore, ha un tumore al fegato a 12 mesi di vita rimasti. La vita di queste due persone sta cambiando. Tutto quello che fanno assume un grande significato perché hanno i giorni contati. Invece noi altri abbiamo decenni e decenni di vita davanti a noi. Possiamo fare quello che vogliamo intanto. Ma forse questo modo di ragionare non è secondo il Signore. La persona saggia, non con la minaccia di un tumore, non con una sentenza pronunciata da un medico, si mette a posto. Quelle persone sì, contano i loro giorni, ma la saggezza porta anche a noi a contare i nostri giorni per fare ciò che è la volontà del Signore. Io posso dire con tanta gioia che sono qui a Udine per volontà del Signore. Abbiamo riaccolto Elvira della Macedonia. Lei sa, io so, molti hanno visto e la testimonianza loro della Macedonia era che era la volontà del Signore che lei andasse in questi giorni. Non c'è niente di più bello di sapere che siamo nella volontà del Signore. Che non è essere missionari, non è fare cose stravolgenti, è vivere giorno per giorno, sapendo che siamo chiamati. Qualche volta fare, ho fatto un pupazzo di neve. I vandali in Inghilterra l'hanno buttato giù a calci l'indomani. Però l'ho fatto anche per giocare con le mie nipoti. E non voglio dire che questa non era la volontà del Signore, giusto che un nonno stia con le nipoti. Anche questo è servire il Signore, portare gioia, fare ridere i bambini. Puoi spiegare che durante la notte faceva caldo e si è sciolto tutto, per quello il pupazzo non c'è più. Il cappello era di là, il naso, cioè la carota era da un'altra parte. Oh, Signore, aiutaci, mi è venuta una rabbia. Non tanto per il pupazzo, ma che c'erano persone che dicevano facciamo qualcosa di grande, siamo forti, buttiamo giù questa... Qual è la volontà del Signore? Impariamo a conoscere anche la sua pace interiore. la sua pace che inonda il cuore, riempie il cuore, che ci obbliga a dire tutto è bene con l'anima mia, in pace, in armonia con il Signore. Cercate bene di capire quale sia la volontà del Signore per voi. E dico che questo è un requisito essenziale anche per partecipare alla Santa Cena, perché è una cena per gli amici. Il mangiare insieme non è un togliere la fame, è un modo per dire che siamo amici. Insieme, anche questo messaggio è contenuto in questa cena, ma assieme a Gesù. Ecco perché dobbiamo santificarci, esaminando se tutto quello che facciamo è secondo la volontà del Signore o in conflitto con la sua parola. Il versetto 18 dice: non ubriacatevi. Io spero che se un giorno mi presento in chiesa ubriaco, vi scandalizzate. È vero, spero di sì. Oh, e poi pregate per me. Ci scandalizziamo all'idea, però dovremmo scandalizzarci piuttosto anche per la seconda parte, ma siate ricolmi di spirito. Ah, lui non è ricolmo di spirito, lei non è ricolma di spirito, loro non sono ricolmi di spirito, lui non è ricolmo di spirito, che scandalo! Vogliamo esaminare la nostra vita, siamo ricolmi di spirito. È un ordine, non è un'esortazione. Noi abbiamo l'obbligo di curare la nostra vita al punto che trabocchiamo di gioia, di pace, di amore, tanto che gli altri ne vengono toccati, anzi contagiati. La nostra gioia deve toccare molte persone. Come abbiamo letto in Geremia, la nostra fedeltà a Dio porterà molti a gioire in Lui. Non siamo egoisti, non soddisfiamoci, non siamo soddisfatti di poco. Questa è una falsa umiltà. La parola dice: siate ricolmi di spirito. Che poi sono quattro cose, perché non è un'attività spirituale all'orientale, la meditazione. Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali. Qualcuno vede anche qui il cantare in lingue, salmi che istruiscono. Cantici che esprimono la nostra gioia, forte e rocca, che confermano, rafforzano le persone nella fede, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Questo doppio aspetto, la prima parte, parlandovi, chiamando un cantico, ci parliamo, condividendo questi cantici. Io parlo con te, tu parli con me, voi parlate con gli altri. Ci parliamo con un linguaggio santo e edificante. Poi però cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. La musica, il canto, il salmeggiare è per la comunità, però gloria a Dio è anche per il Signore. E gloria a Dio, qui c'è una parola speciale per me, perché è scritto che non devo cantare con la bocca, ma col cuore, che è meglio. Col cuore si canta, così non vi scandalizzo con le mie stonature. Cantando nel cuore al Signore. Cantare un cantico è facile. Qualcuno dice 392, se apriamo il lenario e si parte. ma oh, questa è la bocca, questa è l'intelligenza, le corde vocali, ma il cuore nessuno può chiamare quel numero. Impariamo, fratelli, a cantare nel cuore. Il cantico deve essere il risultato di ciò che abbiamo nel cuore. Questo riguarda la comunità. Siate ricolmi di spirito. Vedete, un'opera comunitaria. Chi dice di poter vivere la vita cristiana al di fuori della comunità sbaglia di grosso. Eventualmente, ma forse sopravvivrà. Forse, non so, non ci sono garanzie. La vita cristiana è una vita che richiede il verbo al plurale. Siate ricolmi, noi insieme, e viviamo la nostra spiritualità, la nostra gioia insieme. Giusto una nota, siate ricolmi. Ne ho parlato qualche settimana fa della grammatica di una frase simile. Siate riconciliati. Qui abbiamo la stessa cosa. Siate ricolmi di spirito. Due cose. È un verbo al presente che indica non un'esperienza da fare una sola volta. Quando sei stato riempito dello spirito? Oh, 22 anni fa, mi ricordo, sotto una tenda. Ed è stata un'esperienza bellissima. La Bibbia in questo brano non parla di questo, ma parla del tuo essere battezzato nello Spirito oggi. Vi faccio di nuovo, cioè, come parentesi, questa domanda. Se non alzate la mano, ma lo farei per alzate di mano. Quanti di voi siete battezzati nello Spirito? Magari 20, 30, 50 persone alzano la mano. E si fa riferimento a quella esperienza iniziale. Ma già il termine battezzato andrebbe tradotto meglio, immerso. Quanti di voi siete immersi nello Spirito? Che parla del presente. L'esperienza iniziale, l'abbiamo una sola volta. La pienezza è un'esperienza, secondo questo brano, questo verbo, siate ricolmi di spirito, che deve essere quotidiana. Ecco di nuovo l'importanza della nostra comunione con Gesù. La domenica insieme, ma il lunedì in famiglia. Il martedì è quel tempo personale, da soli davanti a Dio. Ogni giorno devi conoscere la sua pienezza. Vogliamo imparare ad essere ricolmi di spirito perché stiamo con Gesù. Gesù è ricolmo di spirito. E noi, per essere suo amico, dobbiamo essere nello stesso stato, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. I lamenti sono una caratteristica del mondo in cui viviamo. Il lamentarsi anche dei politici e della politica, pecco anch'io qua, però la parola dice di ringraziare. Credo che è corretto leggere: ringraziamo in ogni cosa, in mezzo ad ogni cosa, perché Dio è fedele. Il suo amore non soltanto non viene meno nella prova, ma è scritto che aumenta, nel senso che c'è una presenza particolare con chi soffre, chi è ammalato, chi è in carcere, chi ha fame, chi grida a Lui. Impariamo a lamentarci meno e ringraziare continuamente, sempre di più. nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, per amore del suo nome. E anche qui i comandamenti, non so, non ubriacatevi. Sapete cosa significa non ubriacatevi? Significa fate come Gesù, che non si ubriaca, non andate in discoteca. Non è un ordine di non andare in discoteca, perché non cambia niente. È un ordine di essere con Gesù, di essere come Gesù. I comandamenti non sono altro che un modo per curare il rapporto che abbiamo con Lui. Non legatevi con gli infedeli. Perché? Perché non posso sposare una persona non credente? Perché danneggia il nostro rapporto. Non posso stare con te in ogni momento, dice Gesù, se tu ti leghi con il mondo o con traffici illeciti negli affari o sentimentalmente. Non si può servire Dio e i soldi. Non si può avere un piede nel mondo e un altro piede in chiesa, perché saremo o dell'uno o dell'altro. Non ci inganniamo. Quando è scritto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, è per timore anche del suo nome, è per amore del suo nome, la sua presenza, la sua persona, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ieri nel mio programma di letture sono arrivato al pianto di Davide quando ha saputo che Saul era morto, l'unto del Signore. Saul, che aveva cercato di ucciderlo in più riprese, che ha fatto di tutto per eliminarlo. Davide ha fatto uccidere la persona che ha ucciso Saul. Saul ribelle, Saul spiritista, Saul rifiutato da Dio. Nel timore di Cristo dobbiamo curare il rapporto che abbiamo con le altre persone in questo mondo. Chiudo con una cosa che mi ha colpito moltissimo. Questa settimana mi ha fatto riflettere perché è andato per certi versi contro qualcosa che ho detto in passato. C'è qualcuno che vuole essere grande qui? C'è qualcuno che vuole essere grande nella Chiesa? Diventi servo degli altri. I discepoli litigavano per sapere chi doveva essere un grande nell'opera del Signore. E Gesù ha detto, dovete diventare servi degli altri se volete diventare grandi. Ma quello che mi ha colpito, chi vuole essere il più grande, nel senso essere non soltanto leader, un personaggio importante, ma chi vuole fare ancora meglio, deve diventare schiavo degli altri. È scritto nella Bibbia, mi ha colpito tanto, sarà perché leggevo un'altra versione. Ma, oh, schiavo no, voglio la mia libertà, voglio la mia indipendenza, voglio i miei spazi. Questo è ciò che Gesù ha fatto, diventando non soltanto servo nostro, ma questa parola schiavo si applica pure alla sua vita. Vuoi stare con Gesù? Vuoi un rapporto particolare? Questo non è per tutti, ma chi vuole essere grande nel regno di Dio deve umiliarsi, deve abbassarsi e deve diventare sempre più come la persona di Gesù che è morto per noi, servo nostro, schiavo nostro per scelta sua. Noi agiamo per timore, nel timore di Cristo. Amen.